Abbiamo così visto come Pio IX sia stato privato nel 1859 delle Romagne e nel 1860 delle Marche e dell'Umbria. Ora, sia la situazione religiosa di queste regioni, sia soprattutto il fatto che fossero state in tempo dello Stato Pontificio, che fossero state occupate con la forza, imponeva inevitabilmente l'avvio di trattative col Piemonte di Cavour. Ma queste trattative erano difficili se Pio IX poneva come condizione pregiudiziale che gli fosse restituito il mal tolto. E quindi ci troviamo di fronte al problema di capire le ragioni di fondo della rigidezza di Pio IX. Personalmente farei volentieri riferimento a un testo che lo stesso Pio IX citò, e cioè la bolla di Papa Pio V de non infeudando degli anni 70 del Cinquecento. In realtà, come spesso accade, il pontefice si richiamava a un documento che era stato redatto appunto 3 secoli prima in circostanze del tutto diverse. Una bolla che aveva voluto colpire l'abuso di quei pontefici che fino alla metà del Cinquecento, fino a Papa Paolo IV, avevano indebolito l'unità e la compattezza dello Stato Pontificio concedendo feudi sovrani ai propri nipoti, un clamoroso aspetto del cosiddetto grande nepotismo. Il nepotismo era scomparso nella Chiesa Cattolica, vittoriosamente sconfitto tra la fine del Seicento e inizio del Settecento. Ma ancora Pio IX restava fermo al principio che egli non poteva alienare nulla di ciò che gli era stato affidato come pontefice e che gli doveva poi trasmettere ai suoi successori. Il motivo di fondo, però, è che fin dall'VIII secolo il potere temporale, sia pure con una profonda evoluzione, pensiamo alle Costituzioni egidiane di Egidio Albornoz nel 300, o alle trasformazioni che Roma subisce dalla metà del 400 in poi col papato e il Rinascimento, sia pure con varie trasformazioni, il potere temporale era stato una caratteristica indissolubilmente legata alla figura del pontefice romano. Si riteneva, anche se Cavour avrà buon gioco nel dimostrare che le cose non stavano così, ma si riteneva che il pontefice potesse affermare liberamente le proprie posizioni dottrinali e in materia di costumi soltanto perché sovrano di uno stato nel quale egli risiedeva. Si riteneva perciò, sia per il lungo legame tra potere temporale e papato, sia perché il papato, per esercitare le sue funzioni, doveva godere di piena libertà, che la perdita del potere temporale sarebbe coincisa con la fine del papato. È probabile che nei progetti mazziniani o garibaldini di conquista di Roma, questo fatto, che il papa non sarebbe potuto, non avrebbe accettato poi di restare in Roma, e che questo avrebbe segnato la fine del papato, andassero insieme. E la stessa convinzione era nutrita da parte pontificia. Ancora fino al papato di Leone XIII, sicuramente la Chiesa di Roma non concepisce, anche dopo il 1870, anche dopo Protapia, anche diversi anni dopo Protapia, altra soluzione se non la restituzione dello Stato Pontificio o almeno di Roma al Papato. Considerazioni in parte diverse subentrano coi pontificati di Pio X e Benedetto XV e come sappiamo sarà Pio XI che nel 1929, con la conciliazione con gli accordi lateranensi, porrà fine alla questione romana, sia pure, ahimè, non confrontandosi con uno Stato liberale, ma con il regime mussoliniano.